gioco del Luca.
Che da un paio di settimane l'inizio è alle 16.06 in questo momento. Benvenuti, ben ritornati al gioco del Luca. Parliamo dall'ultima ora, 17 via, dalle 17 alle 18 arriverà lo chef Cava per parlare. Vedremo, dai, non spoileriamo niente, però di un tema assolutamente interessante, come sempre del resto. Quindi se avete già delle cose da chiedere, dei consigli, dei trucchi allo chef Cava, potete già farlo mandando un WhatsApp allo 079 873 8073. Quello che invece si può dire, dai, senza spoilerare niente, che parleremo anche di Sanremo, ma vedendo dal punto di vista enogastronomico. Quindi non parleremo di magari qualcosina, insomma chiederò a Chef Cava se lo sta guardando, ma ecco, non troppo di più. Più che altro è interessante, io ho chiesto anche a Herbert Cioffi, che diversi anni, anzi forse più di 10, che lo segue per noi e conosce benissimo tutte le dinamiche del Festival di Sanremo, abbiamo chiesto in che modo si nutrono, che cosa mangiano, se c'è qualche particolarità negli artisti di questa kermesse ligure da segnalare all'interno del gioco di Luca, appunto, proprio dal punto di vista di alimentazione. E subito invece, come tutti i sabati alle 16.07 circa, è tornato il polistrumentista Leo Marti.
Ciao Luca. Ciao, Leo. Ciao a tutti.
Fatto un po' l'effetto carnevale da tendina. Com'è Leo, lo stai facendo carnevali o non è ancora iniziato?
No, carnevali non penso che ne faccio, solo sabato prossimo che suono tra l'altro con l'Albergo Spagnolo, approfitto già per buttarla lì.
Dove suonate?
A Locco.
Ok.
Un po'
Valonsernone, certo.
Sì, portiamo diversi pezzi sia originali che cover, belli ballabili, ci divertiremo parecchio. Quello penso sia l'unico che farò quest'anno e sarò presente, sì.
Ma da Locarnese questo weekend della stranociada niente, non ti...
Ma allora, ieri ho fatto un concerto con i miei due piccoli al bar Incontro, che hanno suonato.
Ah, ho visto, certo,
chitarra elettrica, bellissimo. Batteria, Belli Martinetti, che tra l'altro saluto, non so se stanno ascoltando, ma bravissimi. 8 e 11 anni.
Okay.
8 Dylan alla chitarra e Dennis 11 alla batteria, ma tirano veramente tanto quei due piccolini. Tra un po' li vediamo sui palchi grandi, secondo me, se vanno avanti così. E stasera un'altra serata sempre al bar Incontro con due giovani che magari pazzicheranno qua anche prima o poi. E
okay,
loro fanno un po' più jazz, lounge, chitarra, voce, pianoforte, voce. Sì,
ho capito, non ti piace molto il carnevale.
Non più, ecco, ne ho fatti tanti, adesso
no. Ci sta. E invece, visto che hai citato questi due bambini prodigio in qualche modo, non so se stai seguendo Sanremo in qualche modo.
Un pochino, diciamo che sì, alcune cose le ho seguite perché ero appunto curioso. Immagino che stai parlando del piccolo prodigio pianista.
Sì, sei anni.
Sei anni, sì. E sì, esistono dei talenti così, sono molto molto rari, però onestamente non so neanche come facciano, perché vedo io con certi bambini che provo a spiegargli le cose, alcuni le capiscono bene, le fanno, ma la destrezza proprio delle dita, il tutto, cioè...
Per chi non avesse visto Sanremo, c'è, cioè, appunto, è salito sul palco dell'Ariston questo bambino di 6 anni che si è messo al pianoforte e ha suonato un pezzo di Peppino di Capri, perché sì, proprio lui si è stato il protagonista del film, la docufiction, come si chiama, dedicata a Peppino di Capri, faceva quando era Peppino di Capri da piccolo, insomma,
sì.
Ecco. Ti dico, io l'ho vista un po' più dal punto di vista forse di genitore, mi ha fatto tenerezza.
Sì.
Perché forse un bambino a 6 anni deve fare il bambino di 6 anni e non calcare, far la star del palco di Sanremo.
Capito,
non so se
sì,
hai notato quando l'ha preso in braccio Carlo Conti, per la prima volta lui era lì, non ha specificato parola, perché chiaramente un bambino di 6 anni, già difficile che parli in un contesto così,
sì.
Secondo me guardava la mamma e voleva solo tornare dalle braccia della mamma,
sì.
la sua unica cosa.
Sì, capisco il tuo punto di vista, sì, ci sta, perfettamente.
È chiaro che lascia lì a bocca aperta, dici sempre no, questo stupore, questo effetto wow, a me ha fatto un po' tenerezza.
Capisco, sì. Bellissima tra l'altro anche l'esibizione di Katy di ieri, non so se qualcuno...
Adesso ne parliamo, ma certo. Partiamo con questo pezzo. Il podcast non mancherà oggi, giusto?
Assolutamente no.
Strumento misterioso ce l'hai?
Ma sì, mi avete sfidato, adesso te.
Ah, ok.
Tocca a voi, no.
Tra poco si parte. Il gioco del Luca! No, dicevamo che ieri sera, con la sua arpa e tutta la sua energia, anche Katy Fusco, che abbiamo già avuto ospite qua e che ancora avremo all'interno dei Local Heroes.
Certo, sì. che lei aveva anche un album in programma che è praticamente fuori, quindi faremo...
Boh, che lei era fuori, si è capito.
Quello sì. Chi può andare a picchiare un'arpa per fare dei brani o metterla sott'acqua? Cioè.
Ma come ha fatto ad arrivare a Sanremo?
Che ma ti... sai che non lo so, me l'ha accennato così tipo 2-3 settimane fa e boh, però non, questa settimana era veramente presissima in quello, non sono più riuscito a sentirla, quindi non so esattamente
glielo
come.
Chiederemo quando, certo, quando sì, sarà sì, qua. Ma ha suonato anche a Londra, sì, non è che proprio suona solo sì, a Muralto.
No. No? Chiaro, okay. Sì.
No, che va benissimo, però ecco. Quindi grandissima, c'era anche un pezzo appunto della Svizzera italiana sul palco.
Sì, sì.
Allora, prima di addentrarci nel quiz dello strumento misterioso, che oggi non sarà il triangolo e insomma preso da una certa sensazione di rivalsa, è portato uno strumento che non riusciremo neanche a pronunciare. Scherzo,
no, probabilmente scherzo. Non si trovano neanche pezzi in cui è presente questo strumento, quindi proprio scherzo.
Però ecco, proseguiamo quello che stiamo facendo da diverse settimane, yes. Cioè il, come ha chiamato noi, il podcast di Leo Marti, che secondo me è una recensione delle band che hai ascoltato, che ti sono piaciute, che ti hanno aperto determinati chakra musicali, esatto. No, in qualche sì, modo. E visto che ti rifai comunque a band non di adesso, più o meno nel repertorio anni 90, insomma, comunque dagli anni 90 al 2025, stiamo parlando di una trentina d'anni, tu ne hai quanti?
27.
Ecco, quindi, quindi beh, quello che piace del tuo podcast è questo punto di vista, no? Del 27enne che mi parla oggi di che band?
Oggi vi parlerò dei Weather Reports.
Appunto.
Sì, che sono una delle band, diciamo, un po' più esponenti, degli esponenti principali del jazz fusion, e appunto li ho scoperti anche loro un po' come i Rival Sons che vi ho portato la settimana scorsa, sì, quando studiavo un po' per l'università, e loro principalmente per il basso, perché all'interno c'è un certo Jacob Astorius che non è proprio l'ultimo degli arrivati e il mio maestro, tra l'altro saluto, Marco Conti, che insegna anche alla SVUM a Losone, oltre che ha fatto Berkeley,
famoso,
Boston,
certo,
tutto. E lui è un super fanatico di Giacomo, quindi mi ha fatto studiare un po' tutte le cose sue, e infatti dopo vi farò anche sentire una delle piccole cose che ho imparato,
certo,
che mi sono rimaste perché non le ho più fatte da un bel po', però sono veramente una band che è composta da anche degli esponenti, cioè dei musicisti decisamente famosi e insomma nomignoli tipo Wayne Shorter, Joe Zawinul, sorry. e niente, allora vi faccio giusto una piccola introduzione,
sì,
su di loro, così che almeno andiamo dritti fino in fondo. E nascono nei primi anni 70, quindi addirittura prima degli anni 90, proprio anni
bel
70,
po',
ancora un bel po' più indietro.
Più di 50 anni fa.
E sono stati fondati appunto da Joe Zawinul, tastierista abbastanza geniale, con un amore un po' per le melodie atmosferiche e suoni sintetici, e Wayne Shorter, un sassofonista dal tocco decisamente inconfondibile, che aveva già fatto la storia del jazz con i Jazz Messengers, i Miles Davis Quintet e Con il tempo la band appunto ha avuto vari cambi di formazione, ma uno dei membri più iconici è Jacob Astorius, appunto, che è un bassista rivoluzionario che ha portato il basso fretless, tra l'altro il basso senza i tasti, quindi vi accennerò anche dopo un paio di fun facts a riguardo,
okay,
a livelli mai visti prima, infatti l'ha portato proprio al centro del gruppo.
Sì.
Il loro album più celebre è Heavy Weather del 1977 e contiene il brano che li ha resi, diciamo, più famosi a livello mondiale. È una traccia che racchiude perfettamente un po' il loro spirito, quindi un groove abbastanza irresistibile, melodie che ti restano abbastanza in testa e una costruzione musicale raffinata ma molto accessibile al pubblico. È uno di questi pezzi che, anche se non sei fan del jazz, ti cattura subito, infatti vi faccio giusto sentire adesso solo col basso l'introduzione, prima che vi faremo,
certo,
sentire il pezzo intero.
Ah, quindi il basso elettrico non è quello lo strumento misterioso?
No,
ah,
no, no. Altrimenti no, già
rivelato, spoilerato tutto, no? Così, no.
Allora, questo è un'introduzione del brano Birdland che sentirete dopo, ed è fatto con una tecnica molto interessante con la mano destra che ha inventato Jacob Astorius, e sono gli armonici. Di solito gli armonici sono fatti con la mano sinistra, spesso sulla chitarra si vedono tanto,
sì,
semplicemente appoggiando il dito sulle corde riesce a fare questo,
sì,
in vari punti dello strumento ci sono i vari armonici, le divisioni proprio matematiche dello strumento. Lui ha detto, ma io lo voglio fare con la mano destra, e quindi ha inventato questa cosa che appoggia il dito sulla corda della mano destra, appunto, e
sì,
con la sinistra schiaccia i tasti e vengono fuori questi armonici così. Okay. Un pochino, puoi spostare, puoi farli dove vuoi. Quindi puoi farli veramente su ogni singolo tasto. E niente, adesso vi faccio giusto sentire appunto come parte l'introduzione di Birdland.
Vai! Fanno solo strumentali Weather Report?
Mi pare di sì, forse in alcuni pezzi live hanno aggiunto alcuni cantanti, ma dovrei fare una ricerca più approfondita perché non mi ricordo se in alcuni pezzi.
Però sono note come band strumentale.
Certo, sì.
Beh, è vero che nonostante ci sia una big band dietro con i fiati eccetera, il basso è in primissima fila. Sì.
Infatti è lui un po' che ha portato il basso elettrico a dei livelli diversi da quelli standard che erano già conosciuti nel jazz.
Che basso suonava?
Allora, lui suonava un basso fretless, un Fender Precision, standard. Però qui mi ricollego a uno dei fun fact che volevo dirvi appunto prima. Che tra l'altro, per chiunque fosse interessato alla storia di Giacomo, c'è un documentario intero sulla sua storia. Penso ancora sull'RSI, non sono sicuro se c'è ancora disponibile, però sì. E lui, quando era agli inizi, gli esordi, non era questa gran persona ricchissima, anzi, proprio era abbastanza povero. Era riuscito a recuperare un basso, quattro corde, standard, con i tasti e tutto. Però voleva ottenere un po' quel suono da contrabbasso e non ce la faceva, quei tasti era troppo metallico. E quindi cosa ha fatto? Si è inventato lui sta roba e ha detto, ma io li strappo via.
Ah, se l'ha inventata lui?
Sì, beh, lui ha preso il basso e ha detto, boh, io voglio il suono fretless, e ha detto, boh, togliamo i tasti e via.
Ah, prima nessun altro aveva suonato un...
Non credo proprio perché, cioè un basso... Esistevano chiaramente i bassi fretless, quello sì, non è che lui ha inventato il fretless, però si è inventato questa roba lui da solo per se stesso, non avendo soldi e non potendosi permettersi un altro basso nuovo, fretless... Proprio quelli belli fatti bene con la tastiera tutta lucida, perché comunque hanno anche un costo diverso rispetto agli standard.
Immagino.
Ha preso un pinzone e strappa via tutti i tasti. Fatta. Così
l'artigiano del basso.
Esatto. Sì. E niente, adesso come al solito vi racconto un paio di little fun
gossip,
facts, gossip di Weather Report, che non erano soltanto una band jazz come potete sentire, perché è una gente molto fusion. Erano degli sperimentatori, innovatori, musicisti che hanno portato il jazz appunto in una nuova dimensione. Con l'arrivo di Giacomo Pastorius il basso si mette, come abbiamo detto, in prima posizione, e non solo come strumento ritmico ma proprio come protagonista, e caratterizzato da questo suo suono fretless, caldo e abbastanza cantabile, perché comunque le melodie, non essendoci una voce tipo in questo brano, sono molto cantabili.
Vero.
C'è un coretto sotto e hanno influenzato veramente, soprattutto Giacomo, un sacco di generazioni di bassisti. E sì, quello che ho detto prima, che agli esordi povero suonava ovunque dove poteva e si è inventato un sacco di strategie
per sbarcare il lunario, insomma, come tanti altri in quel periodo lì.
Esatto. E tra l'altro i Weather Report erano un po' una band senza confini, e infatti il loro stile cambiava abbastanza costantemente. Hanno iniziato nei primi anni molto molto sperimentali, molto più di quello che state sentendo adesso, proprio anche psichedelici, cioè a livelli abbastanza fuori di testa. E poi con l'album Heavy Weather appunto hanno reso il loro sound un pochino più accessibile a tutti, senza perdere comunque la complessità e la qualità musicale. E sono anche un vero e proprio mix di culture e influenze varie, perché se avete già sentito i loro pezzi o siete curiosi di andare ad ascoltarli, sono veramente un mix di musica latina, africana, elettronica e persino anche classica in alcuni punti.
Okay.
Questo perché soprattutto Zawinul, il tastierista, e Shorter, il sassofonista, non si ponevano limiti, ci hanno detto, noi sperimentiamo qualsiasi cosa, andiamo dove ci porta la nostra
fantasia,
creatività e tutto quello che ci vogliamo fare, tanto la band è nostra, il sound è nostro, via, facciamo proprio così.
C'erano meno gabbie magari rispetto ad oggi, no? Nelle produzioni.
Sì, decisamente, sì. Poi ci sono alcune band, comunque alcuni gruppi adesso al giorno d'oggi che vanno molto sullo sperimentale,
sì.
Però a quei tempi era molto più free, cioè in generale potevi fare un po' tutto quello che ti pareva, anche con le case discografiche permettevano un pochino di più.
Anche le radio passavano, certo. il pezzo di prima durava 6 minuti, adesso chiaramente se non è un radio cut oggi inizia a essere complicato.
Esatto. Però trovo che ciò che li rende proprio unici i Weather Report sono, come hai scelto molto bene tu, i live, perché tra tutto, a parte che si portavano dietro orchestre e di tutto, ma improvvisavano tantissimo, cioè proprio loro, essendo jazzisti, il fulcro del jazz, principalmente l'improvvisazione, quindi nei loro concerti erano esperienze fuori di testa, soli lunghissimi, se li passavano di qua su giù, veramente molto, molto interessante a livello musicale, a livello di comunicazione anche tra musicisti. E quindi se avete voglia di ascoltare qualcosa che vi sorprenda, vi porti in un mondo abbastanza nuovo, cioè nuovo, vecchio, mettiamola così, non so, almeno sì, nuovo per quello che si ascolta standard ai giorni d'oggi, ve li consiglio veramente tanto. E un altro dei brani che adesso ascolterete, sempre sì, dei Weather Reports, è un altro di quelli che mi ha fatto studiare il mio insegnante, proprio per la velocità in cui era eseguita la linea di basso con le dita, e è intitolato Teen Town.
Bello, un pezzotto bello, bello funk, no?
Sì,
bello, bello tirato.
Ma poi non sono, diciamo, i soliti brani che sentono un po' anche a Sanremo, cioè comunque con dietro l'orchestra chiaramente sono tutti un pochino più pompati, ma lui di base mette sempre sotto degli arrangiamenti molto molto interessanti, tra sax, trombe, pianista che butta giù accordi pienissimi, sai. Comunque...
Sì, è vero che si distingue sì, un po' nella massa.
È musicalmente studiato.
Poi anche il nome, insomma, Willy sì, Peyote, sono belli anche i contenuti, insomma, mi piace anche come scrive il, sì, il ragazzo. Forse l'ho visto per la prima volta a Sanremo, ecco, era uno di quei nomi che girano, no? Sì, scalette, eccetera, ma proprio dirti com'era fatto, boom, no.
Ma poi più che altro non te lo aspetti neanche tanto uno, un personaggio così, almeno io non me l'aspettavo quando hanno annunciato i nomi a Sanremo, faccio cosa? C'è Willy? Okay, quest'anno seguo allora.
No, no, infatti era un po' più... Wow, ok. Allora, strumento misterioso.
Yes, seconda parte.
Caro Leo Marti, allora, dimmi, domande di rito. Ho fatto fatica a portarlo qui, sei arrivato tutto slozzo.
No, assolutamente no. Almeno, avevo qua l'ampli da basso al basso, ma questo era il meno. Sì.
Cioè, quanti viaggi hai fatto, visto che avevi l'ampli da basso?
Uno.
A uno con tutti, anche con lo strumento misterioso?
Sì.
Quante braccia? Ah, aveva 2 o 3 braccia. È chiaro. Leo, il polipo Marti.
Il polipo strumentista, sì.
Dovessimo andare all'aeroporto di Zurigo per andare a Sanremo in aereo, mm-hmm, abbiamo più tempo ad andare a Zurigo all'aeroporto che non è. Dovremmo tener conto di qualcosa? Un biglietto in più?
Un biglietto in più no.
No?
Se no, ci sta volendo in una valigia abbastanza grande.
Ok.
Chiaramente devi dire che c'è dentro questo, c'è uno strumento musicale all'interno della valigia, però sì, non necessita uno spazio. Se ci tieni tanto lo strumento, sì, però non necessita uno spazio.
È fragile? Ci conviene proteggerlo in qualche modo?
Diciamo di sì, conviene avvolgerlo magari in un paio di asciugamani o in qualcosa che lo tenga un po' protetto, sì, sì.
Ecco, magari qualcuno dice, beh, boh, quasi tutti gli strumenti, è vero, però sabato scorso avevamo il triangolo, ecco, quindi su non è molto fragile.
Lo puoi lanciare anche dentro la valigia e via dove sta.
Esatto, questo invece converrebbe tenerlo protetto. Mm-hmm. E con un metal detector come si comporterebbe questo strumento?
Farebbe un po' di beep, sì, perché sì, ci sono diverse parti metalliche in questo strumento. Sì.
Sebbene la struttura non sia di metallo, possiamo dirlo?
Sì, possiamo dirlo, non è di metallo, è in legno.
Fantastico. Allora, io andrei già con qualche indizio.
Vai, fantastico, sì, i soliti indovinelli.
Spero in rima, eh?
Certo, sì, non posso mancare. Mai. Allora, sono un piccolo strumento, dal suono soave e sincero, dando poche pennate creo un incanto vero. Viaggiatore del tempo e del mare, il mio suono con poco riesce a incantare. Accarezzami e sentirai un dolce vibrare, un amico di chiunque per iniziare a suonare.
Che strumento è? 079-873-8073.
Buona fortuna.
Anche i vostri dati, per favore. l'avete sfidato, Eh beh, non è facilissimo oggi, no?
Assolutamente no, no. È troppo facile il triangolo.
No, il quadrato è sbagliato come si porta. No. Momento della geometria musicale, no.
Però allora, dai, ci siamo andati tutto sommato quasi vicino, direi.
Allora, un'arpa ci scrivono.
Quella l'ho già portata, effettivamente sì, il collegamento con Katy potrebbe essere...
Ci poteva stare, però... in effetti, però abbiamo detto che comunque sei arrivato con il basso elettrico, l'ampli e questo strumento misterioso tutto insieme, insomma l'arpa, pur piccola che sia, penso che un 10-15 kg di pesi, un'arpa celta.
Beh, dipende, ci sono anche le arpette piccoline.
Ok, che... però ecco no.
No, in questo caso no.
E Beatrice ci dice un violino o un violoncello?
Allora, il violoncello anche lì, stesso discorso, è un po' difficile da portare con tutta la roba. Il violino, diciamo che le dimensioni già le hai prese, la forma l'hai presa e anche il numero di corde, tra l'altro. Quindi ci è andata molto vicina, ma no, non è un violino.
Tipo Mastermind che gli dice, allora hai preso questo, questo. Quindi ha detto che hai preso le dimensioni, attenzione per tutti, eh.
Le dimensioni, il numero delle corde.
Il numero delle, perché il violino ha delle corde, tra l'altro.
Certo. No, sì.
Ok.
Però diciamo che va un po' fuori dall'indizio che ho dato, cioè che è facile da suonare per chi vuole iniziare.
Eccolo lì, e il violino non è proprio uno degli strumenti più facilissimi.
Non direi, no, no, no.
Soprattutto se vuoi avere un vicinato amico.
Sì.
Allora, ci scrivono chitarra, Andrea, un po' generico.
I prossimi che ci sono arrivati un pochino più vicini li leggiamo dopo. Dai, ancora
dai,
un paio di indizi,
perfetto,
e
perfetto,
poi
perfetto,
do un
perfetto
po' di picchiata. Anzi, facciamo così, prendo gli indizi e picchiato un attimo sullo strumento, perché abbiamo detto che è in legno, quindi è così, questo picchiato sul corpo.
Sì.
Ok. Dite già qualcosa in più.
Sì, sì,
e in più, niente, posso fare... Perché abbiamo detto che pizzica le corde. Quindi,
sì, boh, abbiamo detto anche che ne ha quattro.
Che ne ha quattro, sì, sì, quindi sì. Posso dire anche un inizio extra così, non in rima, ma che ha una corda doppia. Quindi sono due singole e una doppia.
Ok, per doppia dopo vediamo cosa intendi.
Yes.
La stessa forse. Ok.
Sì, sì. Allora, vai, passiamo ai prossimi tre indizi tutti in rima, che così sono un pochino più chiari. Allora. Sotto dita esperte scorre un ritmo brillante, le corde in sintonia donano un'armonia affascinante. Simile ad un ukulele, ma dal carattere speciale, le mie corde raccontano un'epopea musicale. Piccolo e musicale, da un tocco nasce la magia, con quattro corde scintillanti accompagno allegria.
No, niente da fare.
Ho vinto io.
Ukulele, ci scrive Nico. Non posso più ascoltare la radio, ma fatemi sapere se ho azzeccato. Che modo,
come Nico? Dobbiamo mandarti il messaggio.
Esatto, quelli aerei con dietro buon compleanno Leo. Nico, hai vinto. Poi Nico chi? Va, appare Nico, magari ti chiami Jeffrey per dire. Mandolino, ci scrive Sara.
Molto vicino, ci hai azzeccato per la corda doppia, però il mandolino ha otto corde di solito.
Esatto, cioè sono tutte abbinate, tutte doppie, tutte doppie. In questo caso è, dopo vedremo, è una che è doppia.
Yes.
Viola, no, è marrone.
Che lì...
No. Né viola, neanche violetto, abbiamo detto. Alessandro ci manda solo i tuoi dati. Grande Alessandro di Zona, ti salutiamo. Banjo Leana, no, banjo l'abbiamo portato qua recentemente, forse un paio di settimane fa, qua col banjo.
Sì.
Mandolino ancora, viola, banjo, mandolino. Boh, tanto è vero che non si vince niente, si può sparare tutto quello che si vuole, non c'è limite. Potrebbe essere la ghironda, ci scrive Sunneli.
Molto interessante, però la ghironda è quella che fai girare con la manovella, quindi poche corde, le pizzichi con le dita, quindi va un po' fuori dagli...
Strumento più occitano, esatto. Uno strumento più etnico da quelle parti, poi è un po' più grosso, mi sembra un po' più articolato come strumento.
Però sai cosa mi stupisce? Che io avrei anche accettato una risposta simile, cioè perché questo strumento è veramente abbastanza sconosciuto, quindi anche trovarlo online è difficile. Però avrei accettato anche il liuto o qualcosa di simile, perché comunque... ho detto drammari, cose, quindi nessuno è arrivato a quello, tutti un po' incentrati.
No, violino, mandolino, banjo, ukulele. Mandolino, pure il sitar.
Il sitar, cavachino, voilà, questo già si avvicina un pochino di più alla cosa. Però ukulele no, perché l'ho detto anche negli indizi.
Ok, cavachino che cos'è?
Il cavachino è una sorta di chitarra piccola con, mi pare, 12 corde, non sono sicuro. Però è un po' come una super mini chitarra, è portoghese principalmente.
Ok, sì. Comunque Andy, che ti salutiamo. No, non è neanche quello.
Però penso che è quello che ci sia avvicinato di più, tutto sommato, Andy, dici, sì.
Diamo un ultimissimo indizio. Facciamolo suonare e possiamo dire che è uno strumento, concedimelo, magico.
Sì, abbastanza magico. Beh, dopo vi spiego il perché, adesso vi faccio sentire.
Perché il suo nome è con davanti una cosa magica, hai capito?
Ah, sì, effettivamente sì, è un maghetto.
Sì. Ma Beh, è perché suona un po' stile banjo, perché... Che strumento è? Magico, abbiamo detto. Perché c'è un grande personaggio mago che richiama questo strumento. Ma è vero che la difficoltà nella ricerca di questo strumento misterioso sta nel fatto che anche noi impariamo degli strumenti nuovi, sì, perché arrivano di quei cose.
È interessante.
No, infatti,
pipa cinese.
No. La pipa cinese, cosa si fumano i nostri ascoltatori? Ma... Che poi in realtà assomiglia un po' a un liuto. Cos'è?
Sì, sì, sì. Penso sia appunto appartenente, immagino, alla famiglia degli liuti, ma cinese.
Cinese, quindi...
È una sorta
un
di
fake,
che si chiamano le non mi sfugge il nome adesso, le arpe giganti cinesi, quelle che mi ritornerà il nome in mente.
No, mai viste. Okay. Ci scrivono la cetra, saluti a Zeno. No,
simile ma no.
Il dulcimer, che cos'è il dulcimer?
È quello che mangi dopo un pasto.
Esatto. Insieme a Mortimer.
Anche lì è una sorta di chitarra liuto, dulcimer, simile, un po'. Beh, sì, tutte famiglie di liuti, sì.
Comunque, no, non avete detto che sia dalle nostre parti, sai dove proviene, che origine ha? Che origine ha?
Sai che non l'ho trovato.
Canadesi.
Non ne ho idea.
Io ho trovato, sì, 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 okay, canadesi. Perfetto. Poi anche la marca che lo produce, che è una delle poche, eccetera, la possiamo
Seagull.
Dire. Seagull, sì. Yeah. Cetra o Buzuki, anche, ok, vicini, il Buzuki, sì, che non è il bazooka, grazie al cielo, no, però sai, qua uno spara un po'. No, non ci siamo, allora.
Se volete continuare a indovinare, vi posso dire che è uno strumento diatonico. Che cosa vuol dire? Che tu qualsiasi cosa schiacci, cioè io prima ho fatto sta roba qua, con tutte le corde aperte, io davo solo una pennata con la mano destra e poi schiacciavo tasti a caso.
Cioè non puoi steccare, non puoi fare un accordo sbagliato, come l'armonica a bocca, difficile. Insomma.
Esatto, è molto difficile, proprio è uno strumento che si presta molto molto bene per chi vuole iniziare. Abbiamo detto che è anche un nome di un mago molto importante, però manca la lettera finale.
Senti qua, Chef Cava. Pezzo del tema del Lord of Rings.
Sembra la casa nella prateria.
Sì, un po' quella, vero? Se poi vedi il video è proprio la casa nella prateria. No, sentiamo anche questo qua, che anche non era male. C'erano delle cosette simpatiche che suonava lui.
Sono due cose che vanno insieme, mi sa. Ok.
Lui si chiama Paolo Antoniazzi.
Attenzione, qualcuno ha
indovinato. Ciao, ci troviamo con questo interessante strumentino, sempre di marchio Seagull, che si chiama Merlin.
Merlin.
E tra l'altro è arrivato un messaggio da parte di Lara, che ha indovinato, ha scritto Merlin, quindi complimenti.
Grande, allora, ce l'abbiamo fatta.
Attenzione, arrivano tutti adesso.
Merlin.
Grandissimi, bravi.
E quando abbiamo detto strumento magico, in effetti il mago Merlino poteva aiutare. Merlin, dove l'hai tirato fuori? Non è di tua nonna, quello è nuovo.
No, questo è nuovo, questo è nuovo, e l'ho scoperto facendo un po' un giro da un fornitore sul suo sito. Ho visto questo qua, ho fatto, ma cos'è? Ho guardato un po' su internet, ho trovato un po' di cose e è stata tipo una rivelazione, perché come ho detto è diatonico, quindi tu qualsiasi cosa puoi fare. Io schiaccio tasti un po' a caso, mi sposto, tasti a caso, cioè tutti in te. Non è che sono delle posizioni di accordi,
no.
Sono proprio tasti che vanno tutti bene insieme. Puoi anche schiacciarli tutti sempre insieme e andare su, giù, tra un tasto e l'altro.
Quando parlavi di corda doppia, perché?
Perché, scusami, giusto, la prima e la seconda corda, quindi quelle quando lo suoniamo più lontane da noi,
sì,
quelle che suonano più acute, sono la stessa nota. Io sto suonando due corde diverse.
Sì, ok.
E la cosa interessante è che anche la corda bassa, in questo caso è un re. Sono tutti la stessa nota. E in mezzo c'è la quinta, quindi in questo caso è il La.
Ok.
proprio tutto diatonico.
E ha pochissimi tasti, anche quello fa parte, esatto, della sua diatonicità.
Voilà, al contrario di chitarra, ukulele, che hanno tutti i tasti cromatici, quindi possono fare do, do, diesis, re, eccetera, eccetera.
Sì.
Lui no, ha solo le note della scala in cui lo imposti. Cioè, se tu metti le corde re, sol, re, oppure cambi, do, eccetera, eccetera,
certo,
rimane sempre comunque tutto è diatonico, quindi poi, cioè, rimane tutto uguale. Chiaramente puoi anche farci le accordature come ti pare tu, però di base è fatto così ed è proprio facilissimo da usare, chiunque lo può prendere in mano e iniziare a suonare.
Ma uno strumento diatonico, uno strumento che vede solo grigio. Grazie Leo.
Ciao, vado.
Sabato prossimo.
Ciao Luca, ciao a tutti.